26 marzo, siete all'ascolto di Zytime. Dagli studi di Via Nazionale 5 in un'uggiosa oggi città di Roma stiamo trasmettendo la trasmissione che, ricordiamo, pone al centro le studentesse e gli studenti degli istituti superiori italiani. Siete all'ascolto della mia voce che vi terrà compagnia fino alle ore 16, quella di Francesca Barbato. Oggi lo trovo alla mia sinistra in una cabina di regia interna ma anche in conduzione, il nostro Emanuele Floris, detto Flo.
Ciao, buonasera a tutti, grazie Francesca, che bello, ma quante volte ci stiamo vedendo l'uno accanto all'altra?
Sta capitando più spesso,
sta capitando più spesso, anche con Riccardo, ma questo perché? Perché siamo sempre in giro, scuole, laboratori, e il che ci rende molto fieri e fiere.
Assolutamente, tantissimi progetti sparsi, ricordiamolo, ovviamente in tante regioni italiane, per esempio la nostra Chiara si trova momentaneamente a San Costantino in Calabria, abbiamo Riccardo che si trova in un liceo di Roma, ma i nostri giovani reporter che seguono per noi eventi, fatti di cronaca. Oggi noi siamo invece qui in radio e siamo in compagnia, a proposito di studentesse, di due, anzi tre studentesse, due le vedete già qui pronte davanti ai microfoni, una terza è momentaneamente in panchina pronta ad entrare. Quindi do il benvenuto al programma Zytime a Ginevra.
Buongiorno.
Rompiamo il ghiaccio dell'emozione, Ginevra, e anche Letizia.
Buongiorno.
Benissimo. Allora, intanto, chi sono Ginevra e Letizia? Diamo un po' di suggerimenti al nostro pubblico. Sono due studentesse della classe 4G del liceo scientifico sportivo, lo sottolineo, poi spiegheremo anche perché, Pascal di Pomezia. Pomezia è un comune che si trova a ridosso del comune di Roma, in zona Roma Sud, nell'area Pontina, una scuola che sta partecipando al progetto della Fondazione Media Literacy, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto che ha coinvolto ben 30 scuole superiori italiane, 6 regioni, fra queste anche il Lazio, dal quale attualmente stiamo trasmettendo, e la scuola delle nostre ragazze, che hanno anche l'occasione, l'opportunità di vedere dal vivo la radio e vivere a 360 gradi il lavoro redazionale, di regia e di conduzione.
Assolutamente sì, ricordiamo più di 120 podcast, forse abbiamo rotto il muro dei 120 proprio sì. Tra ieri, forse oggi lo faremo, dei 120 podcast della Giusta Frequenza. Li abbiamo avuto l'opportunità di risentirli proprio il 21 in una carrellata di 24 ore, e a cui si aggiungeranno anche i lavori, il lavoro di oggi delle nostre studentesse. Ho già anticipato che siamo la coppia buona noi della redazione. Se c'era Riccardo Codumaccio e vedeva questo imbarazzo, sarebbe stato proprio, l'avrebbe puntata immediatamente, ma noi siamo buone, però qualche domanda magari gliele facciamo.
Mi trasformo momentaneamente allora
Riccardo.
Riccardo
Codumaccia.
Riccardo, sì, perché come diceva Flo, il nostro Riccardo spesso in conduzione, in diretta, fa delle domande alle ragazze e ragazzi presenti, alcune anche un po' più, diciamo, intime, ma per intime tranquille, intendiamo per esempio...
Tipo. La famosa dove rimorchi,
esatto,
la grande,
esatto.
Grande caposaldo.
È vero, il caposaldo è dove rimorchi il sabato sera, ma anche domande sulla famiglia, perché sta facendo un sondaggio tutto suo,
una sua ricerca
sua, sulle professioni dei genitori delle studentesse che vengono qui in radio,
in base alla provenienza e alla scuola
geografica. Sì, è completamente generalizzante proprio.
Ce lo immagino
sì.
Proprio nella sua camera con la sua lavagna con i fili rossi, capito, le scuole della Giusta Frequenza. Comunque, partiamo con qualche domandina alle nostre ragazze.
Bene, allora intanto una domanda semplice: perché avete scelto un liceo scientifico e sportivo? Partiamo da Letizia e poi passiamo a Ginevra.
Ma perché pratico sport molto, già lo praticavo tutti i giorni, quindi è stata una buona occasione comunque sceglierlo, anche per quello che vorrò fare in futuro, che sarà la fisioterapista, quindi...
Hai che
sport pratichi?
Maceretto.
Ah, interessante. Ecco, è uno sport che non mi è capitato in quest'anno di sentire da qualche studentessa.
Ma è molto molto raro, no? Perché alla fine è uno di quegli sport che vengono un po' dalla tradizione americana, possiamo dire, perché è un po' affiliati a sport come football americano. Forse c'è anche qualcosa nel baseball, no? Sbaglio, prettamente football americano, credo, no? Tutto il filone universitario, tornei universitari.
È vero, è vero.
Già lo praticavi prima della scuola?
Sì, perché lo praticava mamma da piccolina, quindi ho intrapreso le sue
La sua scia.
Sì, esattamente. E sono 12 anni che lo pratico, quindi è tanto.
Mamma mia, sì. Considerando che parliamo di ragazze adolescenti, veramente hai iniziato
a
4 anni.
Mi
a 4 anni. Complimenti, Letizia, vedi? Fa piacere parlare anche di altri sport, non quelli tra virgolette più frequentati. Ecco.
Sì, che è il calcio.
Esatto,
il calcio,
la pallavolo.
Poi c'è il calcio, il calcetto.
Non è la pallavolo quello di Ginevra. Invece tu, Ginevra, a proposito, pratichi sport?
Io sì.
Che sport?
Pratico sport, pratico judo.
Ah, vedi, anche questo comunque è un'attività molto interessante. Da quanti anni?
Da quando ho 8 anni.
Anche
8,
tu,
7 anni.
Sono quasi 10 anni quindi, più o meno.
11
anni. 11 anni.
11 anni di sport, professionismo di altissimi livelli.
Sì. Sì,
e
sì,
come funziona con il liceo? Potete in qualche modo conciliare il vostro sport con le materie? Perché sentendo gli altri studenti, da quello che ho capito io, dalla mia mera interpretazione, ogni anno vengono proposti sport diversi, no? Che possono essere praticati. Spiegatemi meglio.
Sì, sì, vengono praticati diversi sport, tra cui uno di questi è stato anche il judo.
Ok.
Abbiamo praticato diversi sport, ovviamente ne abbiamo studiato le regole, come insegnarlo, anche proprio la metodologia dello stesso sport.
E anche nuoto sapevo,
sì,
giusto? Sport di squadra, deduco anche, perché o di meno, pallavolo,
di meno.
Calcio.
Abbiamo praticato basket, golf.
Ah, golf non è che molto praticato a volte nelle scuole italiane. Io parlo perché allora quando facevo educazione fisica, io l'educazione fisica si limitava purtroppo in ecco la palla giocata a pallavolo.
Mai.
Vedi?
Questo non è lo sportivo.
Ed è giusto secondo me, perché a parte, per esempio, io mi reputo una persona sportiva, ma io non amo la pallavolo, non sono portata anche poi, no? Non tutti siamo portati o abbiamo attitudine, mi sentivo limitata effettivamente in educazione fisica. Poi io ho fatto danza per tanti anni a livello anche di agonismo, ma per la mia insegnante educazione fisica ero un 6, perché a pallavolo ero un 6, però è un po' limitante, no? Giudicare uno sport con uno sport solo, quindi mi fa piacere sentire questa pluralità.
Sì, assolutamente. Poi sul golf c'è un simpatico aneddoto, più che altro perché è uno di quegli sport di cui i campi sono costruiti un po' ovunque, cioè a Roma quanti campi da golf ci sono, tantissimi campi da golf, parco degli acquedotti,
no?
Campi... esatto, quindi perché poi diciamo è associato un po' a un'altra classe sia di età, no? Quindi sembra uno sport un po' più adulto e anche economica, no?
Sì, anche una classe sociale, un
sport
po'. Sì, sì, da club, da ricchi.
E quindi immagino ci sia l'opportunità alla fine di andare in un sacco di campi in giro per Roma. A me non è mai capitata l'occasione di giocare a golf, non saprei neanche come impugnare.
Allora, se non consideriamo la Wii, neanche io ho mai giocato.
Penso
a golf.
Che la Wii non sia tra gli sport proposti, no, nei licei sportivi. Molto, molto curiosi i vostri due sport. Domanda, per esempio nel judo, che è stato anche tra gli sport che potevate scegliere nella vostra scuola, il fatto che uno studente o una studentessa già lo pratichi dà l'opportunità magari di aiutare nella, non so, nell'insegnamento, la spiegazione delle regole?
Allora, io sono andata a questa comunque lezioni di judo, che sono 8 lezioni di judo, una settimana, già preparata, perché il mio maestro mi sta spingendo nell'ambito del maestro del judo, perché è una cosa che mi appassiona, quindi sono andata là che già sapevo più o meno come si sarebbe svolta la lezione. Però devo dire molto interessante, soprattutto mi ha come quasi rotto il ghiaccio,
certo,
per quando magari farò l'esame da maestra, e mi è stato molto d'aiuto.
Bene, noi vi auguriamo ovviamente tanti influssi positivi e che poi tutte queste passioni, lo sport, possa essere anche in futuro, anche come diceva prima Letizia, anche una futura professione, aiuta anche
carriera,
nell'orientamento, no, post scolastico. Prima però di passare poi al vostro podcast, andiamo a vedere brevemente il tema del giorno, quindi partiamo Ginevra con una delle notizie della giornata.
L'ONU chiede il cessate il fuoco a Gaza, è la prima volta. Dopo quasi 6 mesi di guerra, l'ONU, per la prima volta, ha votato per un cessate il fuoco immediato a Gaza, favorito dall'astensione degli USA in Consiglio di Sicurezza. Una decisione che ha fatto infuriare Israele e ha bollato il mancato veto dell'alleato americano come un passo indietro dell'amministrazione Biden. La risoluzione ha attaccato lo Stato ebraico, non cita Hamas e non favorisce la liberazione degli ostaggi ancora prigionieri nella striscia.
Per ora, mentre sono aperte le trattative con Hamas a Doha, mediate dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto, la mossa americana ha avuto come effetto immediato l'annullamento da parte del premier Benjamin Netanyahu della missione di alti esponenti israeliani che, su richiesta del capo della Casa Bianca, avrebbero dovuto recarsi a Washington per discutere della guerra e dell'annunciata operazione militare a Rafah. Al contrario, Hamas ha esultato per il voto dell'ONU e si è detta disponibile ad impegnarsi in un immediato processo di scambio di prigionieri che porti al rilascio dei detenuti di entrambe le parti. Il movimento di Hamas ha informato i mediatori che il movimento si attiene alla sua posizione e visione presentata il 14 marzo, perché la risposta dell'occupazione non ha risposto a nessuna delle richieste fondamentali del nostro popolo e della nostra resistenza. Così ha scritto l'organizzazione su Telegram: un cessate il fuoco completo, il ritiro dalla striscia di Gaza, il ritorno degli sfollati e un vero scambio di prigionieri. Il movimento ribadisce che Netanyahu e il suo governo estremista hanno la piena responsabilità di aver vanificato tutti gli sforzi negoziali e di aver ostacolato il raggiungimento di un accordo fino ad oggi.
Nel documento approvato dal Consiglio di Sicurezza, con 14 voti a favore e appunto l'astensione USA, si chiede un cessate fuoco immediato per il Ramadan, rispettato da tutte le parti, che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie. Un testo che ha ricevuto il plauso della comunità internazionale, Italia compresa. Certamente rappresenta un primo positivo passo in avanti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
Un'altra notizia che abbiamo trovato oggi in prima pagina è Letizia.
USA, urto con una nave cargo, crolla il ponte di Baltimora. Il ponte Francis Scott Key di Baltimora, nello stato americano del Maryland, è crollato nella notte in seguito all'urto con una nave cargo battente bandiera di Singapore. Almeno 7 veicoli, incluso almeno un camion, sono precipitati in acqua. L'urto è avvenuto intorno all'1:30 del mattino, le 6:30 in Italia. Almeno 20 persone risultano al momento disperse, ma 2 persone sono state portate in salvo. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco della città, come riporta ABC News.
La nave che ha urtato il ponte ha preso fuoco ed è affondata. Il Francis Scott Key Bridge è un ponte a travatura reticolare in acciaio che scavalcava il fiume Patapsco. Prende il nome dall'autore della poesia The Star Spangled Banner, divenuta poi testo dell'inno nazionale americano. La sua campata principale, lunga 366 metri, era la terza campata più lunga al mondo per questo tipo di ponte. Inaugurato nel marzo del 1977, ha una lunghezza totale di 2632 metri e su di essi transitano le 4 corsie della Interstate 695. Ovviamente nei prossimi giorni continueremo a vedere eventuali aggiornamenti su quanto accaduto questa mattina a Baltimora. Ora ci prendiamo però una pausa musicale, perché al rientro riascolteremo le ragazze del Pascal di Pomezia per il podcast, appunto, La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
Radio Zainet e Hot Block Radio. Non
can't sleep, can't breathe, can't think, can't. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so you take explosive. Get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you're seeing the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
Su Zaytime, come anticipato nel blocco precedente, questo è il momento della giusta frequenza. Giovani Reporter della Memoria, un progetto della Fondazione Media Literacy, laboratori di radio, sul tema dell'antimafia. Abbiamo parlato di legalità, lo abbiamo fatto raccontando chi sono stati gli eroi dello Stato che hanno lottato contro la mafia, contro la camorra, contro l'andrangheta, ma abbiamo soprattutto ascoltato in questi mesi le parole, le notizie scelte dalle studentesse e degli studenti sulle tematiche appunto legate alla criminalità organizzata. Ogni scuola, ogni ragazzo ha scelto un tema, a volte anche vicino da un punto di vista geografico, culturale, sociale. Oggi è arrivato il turno delle ragazze, delle studentesse del liceo scientifico sportivo Pascal di Pomezia. Lascio ora la parola a loro per il podcast della giornata. Running.
Tutti, siamo Ludovica, Letizia Ginevra della classe 4 G del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Oggi vorremmo parlare della cosiddetta mafia dei porti. I porti sono uno spazio dove la criminalità organizzata può trovare occasione di sviluppo in diversi ambiti. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo da tempo segnala la presenza negli scali italiani ed europei di gruppi criminali che svolgono attività sia nella economia legale sia nei mercati illeciti, in particolare nel traffico di stupefacenti. In questa partita giocano un ruolo rilevante le mafie, ma non sono gli unici attori coinvolti, dato che, soprattutto per i traffici illegali, spesso è necessario il contributo di più soggetti: chi produce, chi imbarca, chi si occupa del trasferimento, chi recupera il carico, chi lo fa uscire dall'area portuale e chi si occupa della distribuzione.
Dunque, rappresentano un'opportunità unica per i gruppi criminali di ottenere profitti e rafforzare i legami di collusione sia a livello locale che a livello internazionale. Secondo la ricerca condotta da Marco Antonelli, Francesca Rispoli e Peppe Ruggero e reperibile sul sito di Libera, nel corso del 2022 negli scali marittimi italiani sono avvenuti 140 episodi criminali, circa uno ogni tre giorni. Analizzando le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicate tra il 2006 e il 2022, più di un porto italiano su sette è stato oggetto degli interessi della criminalità organizzata. Sono almeno 54 i porti italiani che sono stati oggetto di proiezioni criminali, con la partecipazione di almeno 66 clan che hanno operato in attività di business illegali e legali. Tra di esse spiccano le tradizionali mafie italiane: 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, Banda della Magliana, Sacra Corona Unita e gruppi criminali baresi. La metà dei casi riguarda sequestri di merce contraffatta.
La presenza della mafia nei porti è un problema complesso che coinvolge diverse attività criminali come il traffico di droga, il contrabbando, l'estorsione e il riciclaggio di denaro. Le organizzazioni criminali spesso infiltrano le attività portuali per controllare il flusso di merci e influenzare le operazioni commerciali, minando la legalità e la sicurezza dei porti. La lotta contro la mafia nei porti richiede una stretta collaborazione tra le autorità locali, le forze dell'ordine e le agenzie governative per contrastare efficacemente queste attività illegali. Come scrive la Repubblica, i trafficanti parlano in codice. Ti ricordi la principessa di che marca era? I boss sfruttano i transatlantici per gestire le tonnellate di droga che provengono dal Sud America e che ne sono diretti in Europa. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto da Letizia, Ludovica e Ginevra del liceo Pascal di Pomezia, in provincia di Roma.
Was you so.
Note romantiche, dolci, rilassanti dei Coldplay, rientriamo in diretta su ZaiTime, il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti di tutta Italia, lo sottolineo con una certa punta di orgoglio, ma adesso a proposito d'Italia ci spostiamo da Roma e andiamo a Bologna, dove ci aspetta il nostro Luca Lovisetto per una nuova puntata di Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena musicale italiana. Un 2023 da incorniciare per il mercato discografico italiano, che registra una crescita del 18,8% per un totale di 440 milioni di fatturato, segno di un'evidente vitalità del mercato della musica in Italia, che mette a segno una delle percentuali di crescita più alte del mondo e si posiziona come terzo mercato nell'Unione Europea, raggiungendo il miglior risultato di sempre in termini di percentuali, con incrementi significativi in tutti i segmenti. Performance positiva del mercato della musica in Italia, che è specchio della performance ottima registrata anche a livello globale. Leggiamo infatti i dati del Global Music Report della IFP, che dice che l'incremento del mercato discografico internazionale nell'ultimo anno è stato pari al 10,2%, ovvero 28,6 miliardi di dollari, nono anno consecutivo di crescita. Nel nostro paese a trainare il comparto è lo streaming, e solamente lui copre il 65% del mercato. I ricavi sono cresciuti del 16,2%, arrivando a più di 287 milioni per un totale di 6 milioni e mezzo di abbonati premium ai servizi di streaming, un più 9% rispetto all'anno precedente. Sono i ricavi dagli abbonamenti alle piattaforme ad aver guidato il settore. Il segmento premium infatti è cresciuto del 18,4%. Centralità dello streaming, che viene anche sottolineata nel rapporto Conforto, che dice che nel 2023 i consumatori italiani hanno trascorso 20,9 ore settimanali nell'ascolto musicale, il 60% del tempo è stato destinato all'ascolto di musica digitale, equamente divisa tra piattaforme di audio streaming e piattaforme di long form e short form video streaming. Inoltre il 73% ha ascoltato musica tramite servizi di streaming audio licenziati nel forum in abbonamento o con pubblicità. Anche il segmento fisico registra una crescita, anche questo è un trend che va avanti da alcuni anni. A guidare il comparto è l'inossidabile vinile, che cresce del 24,3%, e si segnala anche una resistenza del CD sul 3,8%. I ricavi del comparto fisico sono pari a 62 milioni e ricopre una quota di mercato del 14% rispetto a 10 anni fa, ovviamente diminuita. Nel 2013 il digitale era meno del 30%, oggi invece corrisponde a quasi il 90%. I vinili, dicevamo, fanno da padrone per il trend del comparto fisico. Quali sono stati più venduti in Italia? Un podio decisamente eterogeneo. Al terzo posto, per davvero due, il disco di Sfera Ebbasta, il featuring con Cult di Noyz Narcos e Salmo al secondo posto, quindi due artisti italiani provenienti dal mondo urban e pop nei due gradini più bassi del podio. E al numero uno, un classico assoluto della discografia mondiale, inossidabile al primo posto di vendita nelle grandi catene dei magazzini e degli store da oramai tanti anni, lo avrete capito, stiamo parlando di Dark Side of the Moon, che lo scorso anno ha ricevuto anche un ulteriore boost a causa del remaster del 50° anniversario del leggendario album dei Pink Floyd, uscito nel 73, da cui ascoltiamo la penultima traccia. Questa è Brain Damage.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon on the hill, your head explodes with dark ribbons too. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. Raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Playing different tunes. I'll see you on the dark side.
Questa era Brain Damage dei Pink Floyd, il vinile più venduto anche nel 2023 in Italia, un trend che prosegue e che verrà probabilmente riconfermato anche nei prossimi anni. Proseguiamo ora con le segnalazioni della musica in uscita nei prossimi tempi. Il 19 aprile esce il nuovo disco infatti di Diodato, intitolato Ho acceso un fuoco, pubblicato da Carosello Records, un album prodotto da Tommaso Colliva che contiene alcuni pezzi già editi del suo repertorio, tra cui Ti muovi, il brano con cui il cantautore ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, un disco registrato in presa diretta a Milano nello storico studio di Pagani Officine Meccaniche. Ho voluto fare un'esperienza inversa, riportando in studio di registrazione, spiega Diodato nel comunicato stampa, ciò che ho raccolto con i miei compagni di viaggio in questi anni di concerti. È stata una sfida che ho lanciato anche a me stesso, a provare a perdere il controllo, ad abbandonarmi il più possibile al flusso emotivo, proprio come faccio nei live, ma questa volta all'interno di uno studio di registrazione. Ho accettato l'imprevedibile, l'imperfezione, suonando la chitarra mentre cantavo con 10 musicisti nella stanza e strumenti che suonavano assieme e vibravano nell'aria e nel corpo. Un album che contiene tanti suoi brani, tra cui alcune tappe fondamentali della sua carriera, contenute per esempio nel suo disco del 2014 E forse sono pazzo, come Ma che vuoi, Mi fai morire e Ubriaco, fino ad alcuni brani contenuti nel suo disco del 2017 Cosa siamo diventati, come la title track e Mi si scioglie la bocca, fino a pezzi più recenti come Ci vorrebbe un miracolo del 2023. Nel disco sono presenti peraltro anche le cover di Amore che vieni, Amore che vai, che il cantautore ha eseguito all'ultimo Festival di Sanremo con Jack Savoretti e nella serata dei duetti, e una inedita rivisitazione di Cucurucu Paloma, scritta dal cantautore messicano Thomas Mendez nel 54, che andiamo ad ascoltarci nella sua versione originale.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucú, cucurru, cucú.
Jamás, paloma. Cucurucucu Paloma, l'originale di Thomas Mendez, non la rielaborazione più famosa in Italia di Franco Battiato e non la cover che uscirà invece il 19 aprile con Ho acceso un fuoco, nuovo lavoro di Diodato che vede un cuore infuocato in copertina che verrà pubblicato da Carosello Records. Con questo brano concludiamo la nostra puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zeittime.
Questa è Zeittime.
Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi. Ma se un giorno il vento ti portasse indietro dalle mie promesse, come se piovessero da un cielo nero lacrime di vetro, perché ancora sento il tuo rumore dentro e siamo fragili come la neve.
E sulle note invece del, di uno dei
di
brani,
suo marito.
Di suo, del marito di Letizia, perché ha detto che è suo marito il 3, glielo chiederemo direttamente poi a lui quando e se ci sarà modo di approfondire questo matrimonio inconsapevole, credo probabilmente. Comunque siamo in diretta oggi con le studentesse del liceo Pascal di Pomezia che avete ascoltato nei precedenti blocchi. Adesso andiamo a vedere cosa è in tendenza su X, quindi gli hashtag più cliccati, più cercati, più selezionati della giornata. E partiamo dal primo, Sant'Anché, perché dalle parole contenute nei verbali dei dipendenti di Visibilia Editore e concessionaria, sentiti come testimoni da investigatori, inquirenti anche nell'ambito degli accertamenti dell'INPS che la Procura di Milano avrebbe tratto riscontri sulle presunte consapevolezze di Daniela Sant'Anché nella ipotizzata truffa sulla cassa integrazione a zero ore tra il 2020 e il 2022 nel periodo Covid. Da quanto si è saputo, infatti, nelle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono state acquisite le testimonianze dei lavoratori, dalle quali sarebbe emerso che la ministra sarebbe stata a conoscenza che i dipendenti lavoravano, malgrado la società avesse chiesto e ottenuto la cassa integrazione.
E per un totale di oltre 126.000 euro, ossia l'ammontare della presunta truffa, sommati su 13 dipendenti delle due società del gruppo fondato dalla senatrice di Fratelli d'Italia, che ha dismesso cariche e quote nel 2022. Dunque, per gli inquirenti, non solo Sant'Anché e il suo compagno Dimitri Kunz, in quel periodo, quando veniva chiesta indebitamente la cassa Covid e i dipendenti continuavano a lavorare, hanno amministrato la società, ma erano entrambi consapevoli del presunto schema illecito, così come messo a verbale dai lavoratori.
E questo era il primo hashtag. Passiamo al secondo, Ponte sullo Stretto. Torna infatti in tendenza perché da una parte i piani finanziari, i rendering, gli espropri, il cronoprogramma, il progetto definitivo, il tentativo, quello della Stretto di Messina S.P.A., di un approccio dialogante con il territorio, ma dall'altro invece c'è una comunità, anzi due, quella di Villa San Giovanni di Messina, che temono di non reggere all'impatto dell'opera, giudicata invasiva, inutile e anche fallimentare, e non dialogano, protestano, rifiutano le audizioni. Questo quanto riportato sul Sole 24 Ore, dove in un articolo viene detto che il progetto cambia a seconda del punto da cui lo si guarda e lo si immagina. Da Roma il Ponte sullo Stretto è un'opera prioritaria, urgente e necessaria, ed è anche fattibile e sostenibile, ed è tutto pronto almeno formalmente con il completamento del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo e per l'annullamento del gap infrastrutturale fra nord e sud Italia, nonostante alcuni nodi cruciali del progetto definitivo. Sulle sponde invece della Calabria e della Sicilia, tra le zone a protezione speciale e siti di importanza comunitaria della costa viola calabrese, tra i terrazzi marini siciliani e la riserva naturale di Capo Peloro, la percezione è molto diversa, diversa anche da dentro i centri urbani, sui quali impatterà l'infrastruttura e da subito gli espropri e le aree di cantiere. Per questo, tra Scilla e Cariddi, la mobilitazione contro il ponte cresce e non è solo una questione ideologica. C'è una novità, un governo. In tendenza troviamo anche un reality show che so che dalla nostra Ludovica è stato seguito. Ecco, qual è?
Il Grande Fratello. Per Lavadiero vince il Grande Fratello al termine di un'autentica maratona televisiva durata 6 mesi e mezzo, per la precisione 197 giorni e un totale di 47 puntate. Una maratona nella quale lei è entrata in corsa, ma di cui è stata comunque grande protagonista. La 17ª edizione del reality show vede trionfare nella finale di lunedì 25 marzo una donna, la 7ª nella storia del programma. Un'edizione del programma che ha visto convivere nella stessa casa un gruppo composto da NIP, ovvero persone non note al grande pubblico, e VIP, cioè personaggi già conosciuti. La vittoria di Perla Vadiero arriva a sorpresa. L'ex protagonista di Temptation Island ha battuto l'attrice Beatrice Luzzi, la quale a oggi detiene il record di nomination 111 vissute e 19 superate al televoto al primo posto. In finale, insieme a lei, nel reality show condotto da Alfonso Signorini, sono arrivati Rosy Cin, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Nella finale del 25 marzo a loro si è aggiunta anche Letizia Petris. La sesta finalista è stata lei. Eliminati invece all'inizio della puntata Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. La coppia quindi non ha convinto il pubblico.
Questo è quello che appunto viene riportato. A proposito di pubblico, ne abbiamo uno in sala, quindi chiedo anche a voi, per esempio partendo da Ludovica, hai seguito il Grande Fratello e sei contenta della vittoria di Perla? Ok.
Assolutamente sì, se l'è meritata, perché ha ricevuto molte, come dire,
nomination anche sì, lei, esattamente, immagino, ma poi avuto... anche critiche, se non sbaglio, perché...
Sì, assolutamente, l'hanno messa molto in difficoltà all'interno del programma, quindi è stata brava comunque a superare tutte queste critiche a testa alta e quindi ha vinto con grande...
Secondo te è sì. Una vittoria meritata.
Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì.
Le altre ragazze hanno seguito il Grande Fratello? Sì, no? E se sì, se siete d'accordo con quello che ha detto Ludovica?
Sì, sì, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Ludovica, anche perché poi c'è stata questa storia con Mirko da Già Temptation Island. E,
sì, perché loro sono entrati, che erano, si erano lasciati a Temptation sì. Island, poi lui si era messo con la corteggiatrice, sì, questo l'ho seguito giornalisticamente parlando, sì. E ora sono tornati insieme?
Sì, perché... Ah. Lui stava dentro al Grande Fratello con Greta, quella che
la pure... corteggiatrice, sì, teoricamente.
Esatto. È entrato che stava con Greta, poi si è lasciato con Greta e è ritornato con Perla.
Ah, ma
che
l'amore beautiful.
Vince su tutto. Sì, esatto.
Sì, un beautiful in chiave moderna. A proposito, lei ha citato Letizia Temptation Island, è un altro degli hashtag della giornata, giusto Ludovica?
Sì. Come ha fatto sapere con un videomessaggio rilasciato nelle scorse ore sul web, Raffaella Mannoia ha dichiarato ufficialmente aperti i casting per Temptation Island 2024. Al momento i provini sono rivolti ai tentatori e alle tentatrici, che potranno iscriversi contattando la redazione. Purtroppo per i fan del programma Temptation Island 24 Winter Edition, la prima edizione invernale del reality show, è saltata per ragioni di sicurezza legate allo scoppio del conflitto in Medio Oriente. Nonostante questa piccola delusione, ora gli appassionati dello show targato Mediaset possono tirare un sospiro di sollievo. Non ci resta che attendere l'arrivo dell'estate per poter commentare insieme le dinamiche avvincenti del viaggio dei sentimenti più famoso del piccolo schermo.
Allora chiedo anche a voi se siete d'accordo con questo articolo, nel senso se anche voi attendete la nuova, diciamo, edizione di Temptation Island, lo seguite e soprattutto poi faccio un'altra domanda. Partiamo da questo, l'avete seguito?
Allora, l'anno scorso più o meno, sì, poi è scoppiata la cosa per la Mirko, quindi l'ho iniziato un po' più a seguire. Quest'anno non lo so, vedremo.
Invece tu, Ginevra?
Mai seguito, aspetto solamente l'estate.
Solo per l'estate in sé, giustamente, per uscire, per divertirsi, per fare attività anche all'aperto. Mi sembra giusto, è un punto di vista condivisibile quello della nostra Ginevra. Concludo con Ludovica, ti chiedo invece, tu parteciperesti?
Io? No, sono una persona molto gelosa, penso uscirei al primo falò immediato.
Si interromperebbe subito.
Sì, però... Si potrebbe partecipare però da tentatori o tentatrici.
Ecco, in questo
sarebbe
caso...
Sarebbe super divertente.
Parteciperesti? Lo trovi divertente? Beh, come suggerisce?
No.
No, perché mi metterei nei panni della ragazza che sta nel villaggio e non farei mai una cosa del genere.
Vedi? Ma vedi, che onestà, che senso di colpa, che correttezza.
Lo seguo tantissimo, aspetto questo perché mi piacciono gli inciuci.
I gossip, però diciamo anche per chi non è romano che magari il termine inciuccio
potrebbe non essere di dominio nazionale.
Dovrebbe essere, comunque sì. Si parla di intrighi, ecco,
sì, esattamente.
Di show che si basa anche su questo, è un tema sociologico.
È un grande esperimento sociale, possiamo dire.
Sì, Grande Fratello nasce come esperimento
anche
sociale e psicologico.
Secondo me Temptation Island ancora di più.
Sì, perché va un po' ad analizzare le coppie, l'evolversi delle coppie, come resistere, no, a dei fattori esterni, sì. Anche mettersi tra virgolette a nudo, no, seppur davanti alle telecamere, quindi poter esplicitare le proprie paure, sentimenti, ovviamente è tutto relativo, nel senso che è comunque un programma televisivo, c'è comunque dietro una regia e post produzione, però effettivamente è arrivato a tante edizioni, sono tanti anni, quindi un motivo sì. Ci sarà. Siamo arrivati invece a proposito di tanti anni.
Sì, ti volevo chiedere se tu
parteciperesti. Beh, non posso perché sono sposata, quindi
che vuol dire?
Gli sposati non possono partecipare, né
ecco
chi è sposato né chi ha figli,
per non partecipare a Temptation Island.
No, diciamo i motivi sono stati un po' più seri, però comunque no, non avrei partecipato.
Io sì.
Tu parteciperesti?
Ah, che stamattina.
Ecco. Bene, dopo questa io direi di salutare ovviamente le nostre Ginevra, Letizia e Ludovica del liceo Pascal di Comezia. Un saluto ovviamente anche alla professoressa Parravicini. Un grazie al nostro Emanuele Floris, Flo in cabina di regia.
Grazie a te Francesca Barbato, grazie ragazze.
Grazie a voi.
Grazie. E grazie, l'appuntamento a è a domani alle ore 15, sempre con ZyTime. Ciao.
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 I just feel so lost without you, boy. J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world.